Ok. Allora, come di solito facciamo, possiamo trovare una posizione che aiuti la nostra pratica. Per chi appunto è seduto, trovare una posizione comoda, rilassata, in cui ci sentiamo a nostro agio per goderci questa pratica, questi momenti che dedichiamo a noi stessi. Possiamo cercare di arrivare dove siamo, nella nostra stanza davanti al PC, oppure se stiamo camminando. Concentrarci sui passi che stiamo facendo. Sentire il contatto con la sedia, con il cuscino, sentirci ben radicati nella nostra posizione, con la schiena eretta, ma non rigida, in modo che il respiro possa fluire liberamente e che noi ne possiamo godere e che lo possiamo cogliere nel suo fluttuare, nel suo essere, nel suo andare avanti e indietro, entrare ed uscire. Ascoltiamo tre suoni di campana. Spesso la nostra mente è in balia della confusione. Ci sono diverse immagini o modi di descrivere questo stato. La mente può essere paragonata ad una scimmia irrequieta che non sta ferma. E salta di qua e di là, balza di ramo in ramo, da un albero all'altro, cambiando continuamente direzione. Oppure può essere paragonata ad una radio che trasmette in continuazione ciò che capta dall'etere. Una radio a modulazione di frequenza che si sintonizza su canali e frequenze diverse, senza mai spegnersi, con un volume più o meno alto, secondo criteri che a volte non riusciamo a comprendere. O ancora, la mente in stato di confusione può essere paragonata ad un mare in forte movimento, con ondate che arrivano incalzanti sulla costa senza lasciare tregua. In questi momenti è difficile distinguere i pensieri, i sentimenti, le emozioni. In questi momenti ogni cosa è aggrovigliata con l'altra e tendiamo a seguire, ad attaccarci ai pensieri, a desideri che a volte nuociono a noi stessi e agli altri. Allora possiamo sederci nell'immobilità fisica, mettendo il nostro corpo a proprio agio, per dare alla mente una base d'appoggio stabile. Possiamo prendere contatto con il respiro e cercare di rimanere con il respiro. Ancorare la mente al respiro. Seguendone l'incedere costante, più o meno profondo, più o meno lento, non ha importanza. E attraverso l'immobilità del corpo, attraverso il contatto con il respiro, possiamo assistere, quasi fossimo spettatori, ai salti della nostra mente scimmia, ai continui cambiamenti di canale o frequenza della nostra mente radio, o all'infrangersi delle onde pensiero nella nostra mente scogliera. Se siamo in grado di diventare, anche per poco tempo, spettatori di tutto ciò, noteremo che la scimmia, poco alla volta, si calma, fermandosi più a lungo su ogni ramo. La radio si stabilizza su poche frequenze con un volume più tollerabile. Le onde diminuiscono di intensità. E possiamo iniziare ad ascoltare il silenzio fra un'onda e l'altra. Allora soffermiamoci ad ascoltare il silenzio che poco alla volta si fa spazio nella nostra mente. È solo un po' di silenzio tra le onde, ma ci consente di distinguerle, di coglierne la portata. Il rumore del loro infrangersi sulla scogliera e poi la risacca che porta di nuovo al silenzio. Distinguiamo un'onda dall'altra. Immaginiamo i nostri pensieri come onde, le nostre emozioni, sensazioni, sentimenti, come onde. E proviamo ad ascoltare il silenzio che le accompagna. Se arriva un pensiero onda, lo osserviamo. In quale direzione ci porta? Con che frequenza si presenta? A quale energia si accompagna? Dove lo percepiamo a livello del corpo. Ci provoca attaccamento, avversione, indifferenza. Possiamo cogliere i pensieri che di volta in volta arrivano vederli, distinguerli per poi lasciarli andare come lasciamo andare il rumore dell'onda che si infrange sulla scogliera per tornare al silenzio che si manifesta tra due onde. Cari amiche e cari amici, possiamo ora riprendere il movimento del nostro corpo, poco alla volta, rilassare le gambe, rilassare le spalle, il tronco, il collo. Sciogliere quindi la posizione per apprestarci alla seconda pratica, che come al solito sarà una pratica in movimento, che ognuno di noi potrà svolgere come vorrà. Se volete, io pensavo questa sera di fare questa pratica che chiamiamo meditazione in movimento vipassana, la camminata vipassana, ossia di camminare nello spazio che abbiamo a disposizione, seguendo un percorso avanti e indietro stabilito, di fermarsi per qualche respiro ogni volta che arriviamo ad un capo del nostro percorso, della stanza, per poi girarsi e riprendere a camminare lentamente, con consapevolezza, fino all'altro capo del percorso o della stanza. Ci fermiamo ancora per qualche respiro, giriamo di nuovo il corpo e ricominciamo a camminare, questo per diverse volte, finché un suono di campana non porrà fine a questa pratica. Quindi un suono di campana segnerà l'inizio, un suono di campana segnerà la fine. Buona pratica. Thank you.
Thank you.
Bene, spero che ognuno di noi abbia potuto praticare la meditazione camminata nel proprio spazio senza problemi. E che abbia anche consentito ad ognuno di noi di potersi mettere nella situazione migliore per poter ascoltare una lettura di Dharma. E questa sera, grazie anche alla volta scorsa in cui Riccardo ha proposto un discorso registrato di Corrado Pensa, e anch'io sono andato su questo autore, insegnante, maestro italiano, e che ha scritto diversi libri ed è uno degli insegnanti, dei maestri più importanti in Italia. Mi sento un altro che vado ad aprire il gatto che è rimasto chiuso fuori dalla porta, scusate. Avevo chiuso la porta senza rendermi conto che era fuori. Ecco, allora il libro da cui è tratto questo testo si intitola Il silenzio tra due onde, il Buddha, la meditazione e la fiducia. Il brano, il capitoletto che leggiamo è il capitolo quinto, l'intenzione liberatoria. Io l'ho mandato anche su WhatsApp, non so se qualcuno ha avuto modo di vederlo, quindi se lo avete potete seguirlo, altrimenti potete ascoltare. Ecco, è un brano che in certi momenti è un pochino tecnico, nel senso che utilizza delle parole tratte dai sutra, però magari cerchiamo di concentrarci su alcuni aspetti, magari non sulla parte più tecnica. Allora inizio a leggere. L'intenzione liberatoria. Il Dveva Vitakka, Majjhima Nikaya 19, che si può tradurre due tipi di pensiero o due tipi di intenzione, descrive la situazione di Siddhartha Gautama poco prima dell'illuminazione. Il Buddha dice: O monaci, prima della mia illuminazione, mentre ero ancora un aspirante all'illuminazione, mi venne in mente questa cosa, di dividere i miei pensieri in due categorie. Da una parte i pensieri di desiderio sensoriale, di malevolenza, di violenza, e dall'altra i loro opposti, cioè i pensieri di rinuncia, le kamma, ai desideri sensoriali, i pensieri di non malevolenza e i pensieri di non violenza. Nella seconda categoria di pensieri, non malevolenza e non violenza significano benevolenza e compassione. I commentari osservano che nel sutta la decisione di cui si parla sembra apparire all'improvviso, mentre in realtà è stata frutto di anni di elaborazione, gli anni della pratica prima di arrivare a quell'apice di maturità che sfocia nella liberazione. Ardente e risoluto, quindi, dunque, misi da una parte i pensieri di desiderio sensoriale, i pensieri di malevolenza, i pensieri di malvagità e di violenza, e dall'altra parte misi i pensieri di rinuncia, i pensieri di non malevolenza, i pensieri di non violenza. Fatta questa distinzione, dimorai nella pratica sollecito, risoluto. Sollecito, ardente, risoluto. Sono tre aggettivi che vengono ripetuti in vari sutta importanti e servono per sottolineare il convergere di viriya, cioè retto sforzo o coltivazione dell'energia, e di coltivazione della sadda, la fiducia. Abbiamo perciò un insieme di fiducia, energia e retto sforzo. E questo insieme viene disegnato con due aggettivi interessanti, attapi, ardente, proprio in forza del fervore, della fiducia e del retto sforzo, e appamatta, che vuol dire dotato di appamada, ossia dotato di grande sollecitudine, diligenza, accuratezza. È noto il valore che il Buddha conferiva alla qualità dell'appamada, dell'accuratezza, della diligenza, nel senso originario della parola, che è amore, e dunque amore per la pratica. Il termine appamada, come abbiamo detto in precedenza, esprime quindi la sollecitudine per la pratica, il cammino interiore. Si tramanda che il Buddha, in punto di morte, raccomandasse ai monaci di esercitarsi per la propria liberazione con appamada, ossia con grande e fiduciosa sollecitudine. Salto, appena sotto. Lo duplice sentiero prevede tre gruppi di fattori: paññā, la saggezza, sīla, l'etica, samādhi, la meditazione, che sono in rapporto sinergico e si nutrono vicendevolmente. La saggezza comprende due fattori: retta motivazione e retta comprensione. Se si guarda in che cosa consiste la retta motivazione o retta intenzione, si vede che essa è fatta di nekamma, rinuncia, lasciare andare a ciò che è nocivo, di metta, benevolenza, e di karuna, compassione. Questa è la sostanza della retta intenzione. In altre parole, le intenzioni non salutari di attaccamento, avversione e violenza sono sostituite da quelle salutari di rinuncia, benevolenza e compassione. Tuttavia, per approdare a questo, che è il succo della retta motivazione, occorre la retta comprensione. Se infatti non si comprendono la sofferenza e le sue cause, non si può concludere che sia una buona cosa avere la retta motivazione, così come è stato esposto. Ma se si comincia ad avere una certa comprensione della sofferenza e delle sue cause, cioè attaccamento, avversione, ignoranza, ciò si tradurrà naturalmente in coltivazione della retta intenzione. La retta comprensione è il contrario dell'ignoranza, quindi ne rappresenta la cura. Ed è il fattore più importante, quello che sta all'inizio e al culmine dell'ottuplice sentiero. La retta motivazione, animata dalla retta comprensione, si prende cura di attaccamento e avversione, alimentando le forze contrarie di rinuncia, benevolenza e compassione. Per essere approdata a questa visione, il futuro Buddha, ovviamente, aveva già maturato una retta comprensione della sofferenza e delle sue cause, e non aveva dubbi su quali fossero le giuste motivazioni. Egli dice: quando un pensiero di attaccamento o di desiderio sensoriale sorgeva in me, così ragionavo. Questo pensiero di attaccamento, di desiderio sensoriale sorto in me, questo conduce alla mia afflizione, all'afflizione di altri, all'afflizione di me e degli altri. Ostruisce la saggezza, causa difficoltà, separa dal Nibbana. Allorché consideravo, questo conduce alla mia propria afflizione, questo pensiero si pacificava. Quando consideravo, questo pensiero, questa intenzione, conduce all'afflizione di altri, il pensiero si pacificava in me. Quando pensavo, conduce all'afflizione mia e degli altri, il pensiero si pacificava. E tutte le volte che sorgeva un pensiero di desiderio sensoriale, lo abbandonavo. Questo passo rivela evidentemente un altro grado di maturità interiore e una forte capacità meditativa, la capacità di cogliere con chiarezza e consapevolezza un pensiero o un'intenzione. Siamo anzitutto davanti a una mente nella quale la calma concentrata, o samadhi, è molto presente. Se così non fosse, tanti pensieri si affollerebbero e distinguerli a uno sarebbe un'impresa senza speranza. Inoltre, e questo è decisivo, la chiara consapevolezza si accompagna ora al discernimento, grazie al quale Gotama vede che tale pensiero è in realtà un pensiero di attaccamento. Dunque, egli lo vede, lo riconosce per quello che è, e comprende immediatamente tutta la portata distruttiva, si pacifica, lo lascia andare. È il quadro di una capacità meditativa molto profonda e completa, dove calma e discernimento sono entrambi ben sviluppati. Non a caso, poco dopo, Siddharma Gotama raggiungerà l'illuminazione e diventerà il Buddha. Salto alla pagina successiva, pagina 48, all'inizio. Nella pratica del Dharma, la contemplazione del desiderio è una esplorazione da fare con grande cautela, così come l'esplorazione dell'avversione. Occorre cioè disfarsi il più possibile di valutazioni e definizioni, preconcette, che possano impedire un incontro vero e profondo con la realtà del desiderio. Se si parte da una definizione negativa del desiderio, come anche da una definizione positiva, non arriveremo mai a esplorare da vicino la forza, il potere, la qualità, la natura del desiderio. Semplicemente genereremo pensieri sul desiderio, ma non entreremo veramente in contatto con la sua realtà. Il Buddha descrive prima l'esperienza diretta del pensiero del desiderio, quindi l'esperienza del pensiero di malevolenza e infine l'esperienza del pensiero di violenza. In tutti e tre i casi propone il medesimo tipo di investigazione, vedere la nocività del pensiero e quindi lasciarlo andare. A questo punto il Buddha espone una legge. Monaci, qualunque cosa un monaco frequentemente pensa e sulla quale si sofferma, ciò diventerà l'inclinazione della sua mente. Da questa legge fondamentale derivano enormi conseguenze. Osserviamo che i verbi usati sono anuvitakati e anuvikarati. Chi ha fatto qualche lettura sulla pratica di samadhi, di calma concentrata, ha incontrato sicuramente questi due termini. Vitakka è l'atto di prendere contatto, per esempio, con il respiro, e vikara è il mantenimento dell'attenzione sul respiro o su un altro oggetto di meditazione. Qualsiasi cosa uno pensi frequentemente, quindi, diventerà un'inclinazione della sua mente. Si affaccia alla rabbia e si prende contatto con essa, vitakka, e poi vikara, cioè ci si sofferma su di essa, alimentandola e rafforzandola. Primo momento, si affaccia alla gelosia, vitakka. Secondo momento, si alimenta e si accresce la gelosia. Vikara. A qualunque cosa uno si rivolga frequentemente con vitakka e vikara, cioè con il pensiero intenzione e poi con l'alimentazione del pensiero intenzione, questa diventerà un'inclinazione della sua mente. Anche senza avere pratica meditativa, esperienza di pratica meditativa, è difficile non cogliere la portata di tale constatazione. La mente, che è stata catturata dal pensiero intenzione, vitakka, automaticamente si identifica con esso e lo potenzia, vikara. Come mai gli stessi due termini, vitakka e vikara, ricorrono nelle istruzioni di meditazione? In essi si dice, prima prendi contatto, vitakka, con il respiro e quindi rimani, vikara, con il respiro. Tuttavia, non a caso, questo processo è definito controcorrente. Infatti, qui c'è attenzione deliberata e di richiesto il retto sforzo in una prospettiva dunque di guarigione, mentre l'altro processo va con la corrente, alla deriva, nella cieca identificazione e approda a un'ulteriore sofferenza. Questo automatico succedersi di afferrare e trattenere le negatività mentali crea perciò forti inclinazioni negative. Per contrastarlo, il Buddha insegna a coltivare le inclinazioni opposte. Infatti il Buddha prosegue dicendo: quando mi veniva un pensiero di nekama, di rinuncia, allora io vedevo la salutarità del pensiero di rinuncia. Quando mi veniva un pensiero di metta, di benevolenza, io vedevo la salutarità del pensiero di metta. Quando mi veniva un pensiero di compassione, io vedevo la salutarità del pensiero di compassione. Il Buddha aggiunge un altro elemento di grande interesse per la pratica. Quando la mente si stancava, allora ricorrevo al samadhi. Ossia, quando la mente si stancava dell'investigazione, della consapevolezza, mirata su questi fattori positivi e negativi, allora il Buddha passava a riposare nella calma concentrata. Mi fermerai qui. Facciamo un suono di campana.